Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, benvenuti all'appuntamento con Voglia di Libri dagli studi di Radio Claronda in Blu. Le librellule Martina Emanuela con Andrea alla regia vi presentano alcune pagine del libro Le Esiliate di Christine Baker Klein. Si tratta di un romanzo ambizioso e coinvolgente su tre donne le cui vite si intrecciano indissolubilmente nell'Australia dell'Ottocento e sulle sfide che affrontano insieme mentre combattono per la redenzione e la libertà in una nuova società. Le Esiliate è la storia di queste tre donne che cercano con ogni mezzo di fronteggiare gli ostacoli che una società bigotta e moralista impose nelle loro vite. L'autrice ci mostra anche come, non tanto tempo fa, alle donne che non si adattavano ai misogini schemi sociali era previsto un preciso trattamento. Dovevano essere allontanate dalla società, quella considerata civile e evoluta, per essere spedite in una terra che all'epoca era solo per i galeotti o galeotte. La prima donna che conosciamo è Evangeline, una ragazza ingenua che lavora come istitutrice presso una nobile famiglia londinese. Qui cede alle lusinghe del rampollo di casa, rimanendo incinta. La gravidanza scatenerà nella famiglia una rabbia vergognosa, tanto da indurre a cercare un modo per allontanare la sprovveduta ragazza dalla casa. Così i suoi datori di lavoro la accuseranno ingiustamente di furto. Lei, arrestata, senza possibilità di appello e difesa, condotta in prigione. Ed è così che l'istitutrice conoscerà la seconda protagonista di questa storia, Hazel, condannata per aver rubato un cucchiaio d'argento. Parallelamente a questa storia, una bambina indigene, Matinna, è portata via dalla sua tribù per entrare a far parte di un'altra realtà, dove ha inizio, secondo il Franklin, il processo di civilizzazione. I vestiti lussuosi, lo studio e il ballo diventeranno le principali occupazioni di questa bambina, che però non si dimenticherà mai delle proprie origini. Se nel romanzo non mancano maltrattamenti, abusi e sofferenze, a questi si alternano anche episodi di rinascita, speranza e coraggio, che trovano nei dettagli storici la loro concretizzazione. L'autrice scava dentro le dinamiche sociali dell'epoca, permettendo così al lettore di farsi un'idea di quella che era, almeno in parte, l'Inghilterra vittoriana, e lo fa attraverso tre punti di vista diversi. Evangeline, l'ingenua ragazza sedotta, Hazel, la sedicenne costretta a rubare per sfamarsi, e Matinna, la bambina indigena che perderà prima la sua tribù e poi se stessa in modo irrimediabile. Christina Barker Klein fornisce un quadro realistico, diretto, in cui i personaggi non possono sfuggire al loro destino e al tempo stesso riapre quello sguardo su un periodo storico che lega tristemente Australia e Gran Bretagna. Una parte storica che noi italiani conosciamo da poco e che merita di essere approfondita anche da una lettura come questa. Flinders Island, Australia, 1840. Quando arrivarono le piogge, Matinna si nascondeva nel cespuglio ormai da quasi 2 giorni. Aveva 8 anni e la cosa più importante che avesse mai imparato era come scomparire. Da quando era abbastanza grande per camminare, aveva esplorato ogni angolo e ogni crepa di quella zona. Punto di Flinders Island, dove la sua gente era stata esiliata da prima che lei nascesse. Aveva corso lungo la cresta di granito che si stendeva sulle cime delle colline, scavato gallerie nelle dune bianche sulla spiaggia, giocato a nascondino tra la sterpaglia e gli arbusti. Conosceva tutti gli animali, gli opossum e gli wallaby e i canguri, i pademelon, che vivevano nella foresta e uscivano solo di notte, le foche che se ne stavano in panciolle sugli scogli e scivolavano in acqua per rinfrescarsi. 3 giorni prima, il governatore John Franklin e sua moglie, Lady Jane, erano arrivati villaggio in barca a più di 250 miglia dalla loro residenza. Mattina si era messa sulla cresta con gli altri bambini, mentre il governatore e la moglie salivano dalla spiaggia accompagnati da 5 o 6 servitori. Lady Franklin aveva faticato a camminare con le sue scarpe di raso lucido, continuando a scivolare sui sassi. Si era aggrappata al braccio del marito mentre barcollava verso di loro, con un'espressione acida, come se avesse morsicato un carto. Le rughe sul suo collo avevano ricordato a Matin le escrescenze rosa sulla gola del bargigliuto rosso. Prima, gli anziani si erano seduti intorno al fuoco da campo, discutendo della visita imminente. I missionari cristiani si preparavano da giorni. I bambini avevano dovuto imparare una danza. Matin si era accovacciata nell'oscurità ai margini del cerchio, come faceva spesso, ascoltando gli anziani che parlavano. Avevano berte coda corta e arrostivano mitili sulle brace ardenti. I Franklin, si diceva, erano persone impulsive e sciocche. Circolavano molte storie sulle loro idee strane ed eccentriche. Lady Franklin aveva il terrore dei serpenti. Aveva escogitato un piano che prevedeva di pagare uno scellino per ogni serpente morto che le fosse stato consegnato, cosa che naturalmente aveva generato un solido mercato di allevatori ed era costato una piccola fortuna a lei e a Sir John. Quando i due avevano visitato Flinders l'anno precedente, l'avevano fatto per procurarsi teschi aborigeni per la loro collezione, teschi ottenuti decapitando i cadaveri e facendo bollire le teste per rimuoverne la carne. Mattina danzava in cerchio con gli altri sulla sabbia bianca. Lady Franklin aveva continuato a guardarla con un sorriso enigmatico. Figlia del capo tribù, Mattina era abituata da tempo a essere oggetto di un'attenzione particolare. Diversi anni prima, suo padre, come molti Palawa deportati a Flinders, era morto di tubercolosi. Lei era orgogliosa di essere la figlia del capotribù, ma in realtà non l'aveva conosciuto bene. A 3 anni dal cottage dei suoi genitori era stata mandata a vivere in una casa di mattoni con il maestro bianco, che le aveva fatto indossare cuffiette e vestiti con i bottoni e le aveva insegnato a leggere e scrivere in inglese e a usare il coltello e il cucchiaio. Nonostante ciò, Matinna passava tutte le ore che poteva con sua madre e con gli altri membri della tribù, la maggior parte dei quali non parlava inglese e non seguiva le usanze britanniche. Erano passati solo pochi mesi da quando sua madre era morta. Aveva sempre odiato Flinders. Spesso saliva sulla collina spinosa vicino all'insediamento e guardava oltre il mare turchese verso la sua patria, a 60 miglia di distanza. Questo posto terribile, diceva Matinna, quest'isola sterile dove il vento era così forte da sradicare le verdure dal terreno e da trasformare i piccoli incendi in roghi furiosi, dove gli alberi perdevano la corteccia come i serpenti perdono la pelle, non assomigliava affatto alla sua terra nativa. Era una maledizione scagliata contro la sua anima, contro tutte le loro anime. La loro gente era malaticcia. La maggior parte dei bambini nati a Flinders moriva prima di compiere un anno. Ai Palawa era stata promessa una terra di pace e abbondanza. Se avessero obbedito agli ordini, avevano assicurato gli inglesi, avrebbero potuto mantenere il loro stile di vita. Ma era tutta una menzogna, come tante menzogne a cui siamo stati così stupidi da credere, aveva detto sua madre in tono amaro. Quale altra scelta avevamo? Gli inglesi si erano già presi tutto. Guardando il viso di sua madre, Matina aveva visto l'ira nei suoi occhi. La bambina però non odiava l'isola, era l'unica casa che avesse mai conosciuto. Vieni qui, piccola, l'aveva chiamata la moglie del governatore alla fine della danza, facendole segno con l'indice. Quando Mattina si era avvicinata, Lady Franklin l'aveva scrutata con attenzione prima di rivolgersi al marito. Che occhi espressivi e che visetto dolce, non trovi? Insolitamente graziosa per una nativa. Sir John aveva scrollato le spalle. Difficile distinguerli, francamente. Mi domando se sia possibile istruirla.
St. John's Wood, Londra, 1840. Dal profondo di un sogno irrequieto, Evangeline sentì bussare. Aprì gli occhi, il silenzio, poi più insistente, toc, toc, toc. Una sottile striscia di luce proveniente dalla finestrella sopra il letto tagliava il pavimento. Evangeline provò un'ondata di panico. Doveva aver dormito dopo la campana del mattino. Non le era mai successo. Alzandosi a sedere si sentì intontita. Raddrizzandosi, Evangeline spinse indietro le coperte. La bile le salì in gola e questa volta non riuscì a tenerla giù. Piegandosi, vomitò sul pavimento di tino. La manopola ruotò e la porta si spalancò. Evangeline alzò lo sguardo impotente mentre Agnes storceva il naso e corrugava la fronte davanti agli schizzi gialli e viscosi ai suoi piedi. Dammi un minuto, per favore. Evangeline si pulì la bocca sulla manica. Agnes si voltò per andarsene, poi si fermò, stringendo gli occhi in direzione del comò. Evangeline seguì il suo sguardo. In cima, accanto a uno specchio ovale, un anello con rubino brillava sotto i raggi del sole, macchiando di un rosso intenso il fazzoletto bianco su cui era posato. Provò una stretta al cuore. Aveva ammirato l'anello alla luce di una candela la sera prima, dimenticando stupidamente di metterlo via. «Dove l'avete preso?» chiese Agnes. «È un regalo. Di chi?» «Di un membro della famiglia. Della vostra famiglia?» Agnes sapeva bene che Evangeline non aveva nessuna famiglia. Aveva fatto domanda per diventare l'istitutrice solo perché non aveva un altro posto dove andare. È un cimelio, ma beh, non l'ho mai visto addosso. Evangeline posò i piedi sul pavimento. Per l'amor del cielo, non ho molte occasioni, è vero? Cercò di sembrare brusca. Ora vuoi lasciarmi in pace? Sto benissimo, incontrerò i bambini in biblioteca tra un quarto d'ora. Agnes le lanciò un'occhiata decisa, poi uscì chiudendo la porta. Mrs. Winston si materializzò in biblioteca mentre i bambini leggevano a turno da un abbecedario. Sollevarono lo sguardo stupito. Non era da lei presentarsi senza preavviso durante le lezioni. Miss Stokes, esordì in tono insolitamente altezzoso, vi prego di concludere il più in fretta possibile e di raggiungermi in salotto. Eccolo, l'anello di rubino scintillante nel bagliore delle lampade a olio di balena nel salotto tetro. Mrs. Winston lo tenne davanti a sé come l'oggetto trovato durante una caccia al tesoro. Dove l'avete preso? Evangelina attorcigliò l'angolo del grembiule, una vecchia abitudine dell'infanzia. Non l'ho rubato, se è questo che state insinuando. Non sto insinuando nulla, sto facendo una domanda. Udendo un rumore dietro di sé, Evangeline si voltò, sussultando alla vista di un poliziotto in piedi nell'ombra dietro una sedia. Aveva i baffi flosci e portava un panciotto nero attillato e un manganello in una fondina. Teneva in mano un taccuino e una matita. Signore, Evangeline fece un leggero inchino. Il cuore le batteva così forte che temette che l'uomo potesse sentirlo. Lui inclinò la testa, annotando qualcosa nel taccuino. Questo anello è stato trovato in vostro possesso, spiegò Mrs. Winston. Voi siete entrata nella mia camera. Siete alle dipendenze di questa famiglia. Non è la vostra camera. Evangeline non sapeva cosa rispondere. Agnes l'ha visto sul comò quando è venuta a chiamarvi, come sapete, e voi l'avete nascosto. Sollevando di nuovo il gioiello, Mrs. Winston guardò oltre Evangeline verso il poliziotto. Questo anello è di proprietà di mio marito. Non è vero, è di Cecil, si lasciò sfuggire Evangeline. L'agente spostò lo sguardo tra le due donne, Cecil. Mrs. Winston scoccò un'occhiataccia a Evangeline, il giovane Mr. Winston, il mio figliastro. Quando Cecil aveva sfilato l'anello dalla fessura nel cuscinetto e glielo aveva messo al dito, il gesto era stato così intimo ed emozionante e allo stesso tempo così strano da essere costrittivo. Evangeline non ne aveva mai indossato uno prima. Suo padre, un parroco, non credeva negli ornamenti. Cecil aveva chinato dolcemente la testa baciandole la mano. Poi aveva chiuso di scatto la scatolina, riponendola di nuovo nella tasca del panciotto e tirando fuori un fazzoletto bianco. Infila l'anello qui dentro e nascondilo fino al mio ritorno dalle vacanze. Sarà il nostro segreto. Ora, nel salotto con l'agente di polizia, Mrs. Wilson sbuffò. È ridicolo, perché mai Cecil dovrebbe regalarvi? Si interruppe fissando Evangeline. Lei si rese conto di aver detto troppo. Sarà il nostro segreto. Ma Cecil non era là. Si sentiva disperata, in trappola. E adesso, tentando di difendersi, aveva rivelato il vero segreto. Dov'è ora il giovane Mr. Winston? Chiese il poliziotto. All'estero, rispose Mrs. Winston. Nello stesso momento in cui Evangeline diceva a Venezia. Nel corridoio della servitù, illuminato da lampade a olio, due agenti la ammanettarono e le incatenarono le gambe, mentre la gente con i baffi flosci interrogava il personale prendendo appunti sul taccuino. Era terribilmente taciturna, stava dicendo la cameriera, come se Evangeline se ne fosse già andata. Ciascuno di loro, pareva, era andato ben oltre il proprio ruolo. Il personale un po' troppo indignato, i poliziotti presuntuosi, Agnes comprensibilmente stordita dall'attenzione e dall'evidente comprensione dei suoi superiori. Evangeline indossava ancora l'uniforme di lana pettinata blu e il grembiule bianco. Non le permisero di portare con sé nient'altro. Con le mani incatenate davanti e le gambe che strisciavano nei ferri, ebbe bisogno di due poliziotti che la guidassero su per le strette scale di servizio fino all'ingresso della servitù al pian terreno. Dovettero praticamente sollevarla di peso per farla salire sulla carrozza della prigione. Era una fredda e piovosa serata di marzo. La carrozza era umida e puzzava stranamente di pecora bagnata. I finestrini aperti avevano sbarre di ferro verticali, ma niente vetri. Evangeline sedeva su una ruvida tavola di legno accanto al poliziotto dai baffi flosci, di fronte agli altri due che la fissavano. Non era sicura se la stessero guardando con lascivia o se fossero semplicemente curiosi. Mentre il cocchiere preparava i cavalli, Evangeline si chinò per osservare la casa un'ultima volta. Solo alla finestra teneva scostata la tenda di pisto con la mano. Quando Evangeline incrociò il suo sguardo, la donna la lasciò cadere e si ritirò nelle profondità del salotto. I cavalli si misero in marcia. Evangeline si aggrappò al sedile, cercando invano di evitare che i ferri le tagliassero le caviglie, mentre la carrozza dondolava e serragliava sull'acciottolato. Dalla prigione, i tre agenti scesero dalla carrozza, ordinando alla gente di stare indietro. Evangeline rimase acquattata nello scompartimento angusto finché uno di loro non gesticolò spazientito. «Andiamo!» Lei barcollò fino al bordo dello sportello e lui la strattonò per la spalla. Quando Evangeline incespicò, la gente la sollevò come un sacco di riso e la gettò a terra. Le guance le bruciavano per la vergogna. Otto spinse la prigioniera verso il cancello di ferro, dove il gruppetto fu accolto da due guardie. Mentre Evangeline attraversava l'ingresso, fiancheggiata dalle guardie e seguita dai poliziotti, Sollevò lo sguardo verso le parole incise su una meridiana sopra l'arco. Venio sicut fur. La maggior parte dei detenuti che varcavano quel cancello probabilmente non ne conosceva il significato, ma lei sì. Vengo come un ladro. Il cancello si chiuse. Evangeline udì un rumore ovattato, come di gatti che miagolano in un sacco, e inclinò il capo. «Le altre sgualdrine!» disse una guardia. «Presto sarete con loro!» «Sgualdrine!» Lei rabbrividì. Le pagine che vi abbiamo letto sono solo un piccolo assaggio di un libro che, una volta iniziato, non riuscirete più ad abbandonare fino a che non lo avrete terminato. Lo potete trovare presso la biblioteca Fausto Sabeo di Chiari. Le librellule Martina e Manuela, insieme ad Andrea, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana su Radio Clarondas in Blu.